Cina e Stati Uniti si promettono collaborazione, il faccia a faccia tra Biden e Xi al G20 in Indonesia è durato 3 ore, alla fine i toni sono stati distesi, i due big si riconoscono reciprocamente come le uniche superpotenze mondiali e le priorità sono economiche e sociali. Tra noi non ci sarà una guerra fredda, dice Biden, anche se la questione Taiwan rimane irrisolta. Cina e Stati Uniti possono prosperare insieme, ha risposto il leader di Pechino. Comune preoccupazione per la guerra in Ucraina e no alle armi nucleari. Stiamo avanzando, tutto il paese sarà in pace. Zelensky oggi ha visitato Kherson a pochi giorni dal ritiro dei russi e con le truppe di Mosca ancora molto vicine. Il presidente ucraino non ha escluso un negoziato, ma ha ribadito il punto fermo dell'integrità territoriale. Ad Ankara incontro tra i responsabili dei servizi di Russia e Stati Uniti. Migranti, nessuna vera discussione sul tema al Consiglio europeo di oggi. Tajani ha parlato di condivisione del principio di sussidiarietà e confermato che dopo la telefonata di Mattarella i toni della Francia si sono ammorbiditi. Il capo dello Stato è stato dunque costretto a entrare in campo personalmente per appianare lo scontro diplomatico creato dal governo. Amazon si prepara a tagliare 10.000 posti di lavoro, sarebbe il maggior taglio nella storia della società, pur rappresentando solo l'1% della sua forza lavoro. Dopo Twitter e Meta si tratta di un'altra forte riduzione del personale nelle grandi società tecnologiche. E buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. 3 ore di faccia a faccia tra Biden e Xi. I presidenti di Stati Uniti e Cina hanno parlato di Ucraina, di Taiwan, ma al G20 di Bali hanno soprattutto voluto suggellare il reciproco riconoscimento di grande potenza globale. Biden e Xi hanno concordato sul fatto che non si debbano usare le armi nucleari in Ucraina e sull'Ucraina hanno espresso preoccupazione. È rimasta naturalmente aperta la questione di Taiwan. Chiunque cerchi di dividere l'isola dalla Cina violerà i nostri interessi fondamentali, ha voluto ribadire Xi. Ma, come dicevamo, le relazioni tra Cina e Stati Uniti si sono assestate su un piano di parità tra due grandi superpotenze. Dovrebbero non essere in gioco interessi a somma zero in cui una parte supera la competizione o prospera a spese dell'altra, ha detto Xi. Ci devono essere opportunità, non sfide, il mondo è abbastanza grande perché i nostri due paesi possano svilupparsi e prosperare insieme. Questi i toni alla fine dell'incontro, sentiamo il servizio di Michele Migone.
Nel momento di massima tensione da decenni a questa parte tra Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping hanno trovato il canale per parlarsi, per tentare di riportare le relazioni a un livello meno conflittuale. I segnali che emergono alla faccia a faccia di Bali sono positivi, i due leader non hanno cambiato posizione sulle questioni più delicate come Taiwan, ma si sono detti pronti a trovare compromessi su molti dei numerosi dossier che li dividono. Dobbiamo governare la competizione tra i nostri due paesi, ha detto Biden aprendo il summit. Nelle 3 ore e mezza di faccia a faccia, con un confronto schietto, come si dice in diplomazia, sono state poste le prime basi per raggiungere questo obiettivo. Non si può certo dire se da Bali escano le premesse per un nuovo ordine mondiale imperniato su una collaborativa competizione tra Cina e USA, ma è evidente che al di là della giusta prudenza mostrata nelle dichiarazioni fatte alla fine, sia a Washington sia soprattutto a Pechino, che finora ha avuto un atteggiamento ambiguo sulla Russia, si è riflettuto molto sulle conseguenze globali della guerra in Ucraina, dall'inflazione al costo energia, dalla crisi alimentare mondiale alla minaccia del nucleare. Tutti i fattori che preoccupano sia Biden sia Xi Jinping e che insieme alle recenti sconfitte della Russia inducono anche la Cina a guardare con occhi diversi al conflitto e a circostanziare il suo rapporto con Mosca. Il presidente USA arrivato in Indonesia ha rafforzato il buon risultato delle elezioni di medio termine, segno che la politica estera della Casa Bianca non cambierà nei prossimi anni. Un fattore di cui il leader cinese non poteva non tener conto. Alla fine, nella conferenza stampa, Biden è stato chiaro a fissare quello che ritiene il punto chiave dell'incontro. La competizione tra due paesi è molto forte, ma non sfocerà in una nuova guerra fredda.
Sentiamo adesso da Pechino il servizio di Gabriele Battaglia.
La fondamentale differenza tra le posizioni di Stati Uniti e Cina rispetto ai rapporti bilaterali in questo momento storico è che i primi parlano di una competizione che però non deve diventare conflitto aperto, mentre Pechino nega anche il concetto di competizione, dicendo per bocca di Xi Jinping che il pessimo stato attuale delle relazioni non fa bene al mondo. Su questa base di rifiuto del conflitto, Xi Jinping ci ha tenuto però a sottolineare quali siano le linee rosse che Washington non deve superare se vuole avere buoni rapporti con Pechino. Primo, la questione Taiwan, che è un problema interno della Cina e da cui dipende anche il rapporto tra Pechino e Washington. Insomma, se gli Stati Uniti sostengono l'indipendenza di Taiwan, siamo al punto di non ritorno, non si può discutere di altro. Poi il rispetto reciproco sulla base di un rapporto egualitario, che significa anche prendere coscienza della differenza dei due sistemi politici e non cercare di cambiarli. Per cui la narrazione statunitense democrazia contro autoritarismo non descrive lo stato del mondo di oggi. Ci saranno sempre le differenze tra i due paesi, dice Xi, ma non devono diventare un ostacolo alla crescita delle relazioni. Poi la critica alla guerra commerciale tecnologica voluta dagli Stati Uniti. Costruire muri, insistere sul disaccoppiamento, il famoso decoupling delle economie e sull'interruzione della filiera globale è contrario all'economia di mercato e mina le regole del commercio internazionale. Poi Xi Jinping ha ribadito la posizione cinese sulla guerra in Ucraina, rispetto della sovranità del paese, ma anche dialogo con Putin. Insomma, Xi Jinping vuole pace, stabilità, sviluppo, laddove la pace è la precondizione per gli altri due termini.
E ad Ankara, in Turchia, oggi si sono incontrati i responsabili dei servizi segreti russi e americani. Washington ha voluto precisare che non è stato discusso un piano di pace, ma solo come evitare che il conflitto diventi internazionale, che vengano usate armi non convenzionali. Si tratta comunque dell'incontro pubblico di più alto livello tra Russia e Stati Uniti dall'inizio della guerra. In Ucraina questa è stata la giornata della visita di Zelensky a Kherson. Sentiamo Emanuele Valenti.
La visita di Zelensky a Kherson, a una manciata di giorni dal ritiro russo, dice diverse cose di questa fase della guerra. Gli ucraini sono fiduciosi, questo è il loro momento. Dopo aver ripreso quasi tutta la regione di Kharkiv lo scorso settembre, si stanno concentrando ora sul sud. Il presidente è andato nel centro della città, anche se le truppe di Mosca sono ancora molto vicine, solo dall'altra parte del fiume Dnipro, e potrebbero colpirla in qualsiasi momento con l'artiglieria. Ma Zelensky è stato solo 10 minuti. La situazione, proprio per la prossimità del fronte, è ancora molto volatile. Infatti a Kherson mancano ancora acqua e corrente elettrica e a nord della città russi e ucraini si sono scambiati colpi di artiglieria anche nelle ultime ore. La visita sul luogo forse del successo più importante dell'esercito ucraino dall'inizio della guerra è un messaggio agli ucraini. Stiamo avanzando, come ha detto espressamente lo stesso Zelensky. Ai russi, non ci fermiamo e parleremo solo se e quando verrà garantita la nostra integrità territoriale, ma anche alla comunità internazionale, in queste ore riunita al G20 di Bali in Indonesia. Grazie del vostro supporto, come vedete otteniamo dei successi, continuate a mandarci le armi. Cosa succederà da domani? Dall'altra parte del fiume Dnipro, la guerra potrebbe essere molto diversa, è un'altra questione.
Veniamo alla questione migranti, alla guerra del governo, alle navi umanitarie delle ONG. Il Consiglio europeo oggi, dove Tajani, ministro degli esteri, avrebbe dovuto portare la posizione italiana in tema di salvataggi in mare, ha toccato solo in modo tangenziale la questione. Al termine della riunione Tajani ha parlato di una condivisione di massima del principio di sussidiarietà, ma il tema sarà affrontato in un vertice europeo ad hoc a fine mese. Poi, alle domande dei giornalisti, ha risposto spiegando le ragioni della stretta alle ONG a cui sta lavorando il governo. Le navi si danno appunto con i trafficanti in mezzo al mare, ha detto Tajani. Ma su cosa succederà alla prossima richiesta di un porto sicuro non ha saputo rispondere. Valuteremo, ha detto, decideremo caso per caso. Quanto ai rapporti tra paesi, dopo il durissimo scontro con la Francia dei giorni scorsi, Tajani ha detto che si sono ammorbiditi i rapporti dopo il colloquio che c'è stato stamattina tra Mattarella e Macron. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
I toni oggi non erano di frattura, c'è la volontà di tutti di cercare una soluzione europea. Con queste parole a fine giornata il ministro degli esteri Tajani fa il punto sul dossier che in questo momento sta mettendo in difficoltà il governo, quello sui migranti, sul quale per la seconda volta nel giro di pochi giorni è toccato a Mattarella cercare di metterci una pezza nel tentativo di non peggiorare le cose alla riunione dei ministri degli esteri, isolando ancora di più l'Italia e in secondo luogo rendere forse possibile un incontro tra Meloni e Macron al G20 e se i tempi per questo non sono ancora maturi partecipare al G20 con una linea europea che non sia di rottura. Alla riunione dei ministri degli esteri Tajani ha chiesto una soluzione condivisa e un vertice allargato anche ai ministri degli interni, quel ministro che in Italia intanto sta studiando come restringere ancora di più le operazioni di salvataggio delle navi dell'ONG. Tajani su come agirà il governo da ora in poi si è limitato a dire che ogni nave è un caso a sé, che andrà analizzato e poi si deciderà. Non poteva dire diversamente, non può esserci una retromarcia da parte del governo di destra, ma nello stesso tempo l'iniziativa presa da Mattarella di chiamare Macron avvertendo Meloni quasi a cose fatte, senza che lei potesse dire sì o no, costringe il governo a ritornare sui binari. Non si sa fino a quando, soprattutto se questo meccanismo di strappo della destra e poi ricucitura del Quirinale potrà durare per sempre, anche perché, così come dentro Forza Italia si chiede a Salvini e Meloni di abbassare il livello di scontro, c'è anche chi insiste nella linea dura, ad esempio La Russa, seconda carica dello Stato, contento perché l'Italia, dice, ha tenuto la barra dritta. Linea allo studio.
Tajani ha anche confermato che il governo sta studiando un rinnovo, un aggiornamento del codice di condotta delle ONG. Secondo alcune anticipazioni, il governo vorrebbe far firmare l'impegno ad avvisare le autorità quando effettuano dei salvataggi, a non segnalare la propria posizione ai barchini in partenza dalle coste libiche, a intervenire solo in caso di emergenza. La prima condizione è già soddisfatta perché le ONG fanno richiesta di un porto sicuro quando salvano qualcuno. La seconda è di fatto impraticabile perché le posizioni delle navi, umanitarie e non, è un dato pubblico, consultabile da chiunque. La terza è pleonastica: tutte le barche che partono dal sud del Mediterraneo sono in condizioni di pericolo, come spiega Riccardo Gatti, che è responsabile soccorsi di Medici Senza Frontiere sulla nave Geo Barents.
Il fatto di decidere se delle imbarcazioni devono essere esposte o no, evidentemente non è qualcosa che ci inventiamo noi, ma anche quello è normatizzato, è classificato, ci sono determinate caratteristiche che bisogna tenere in, da conto, il numero di persone a bordo, il fatto di non avere giubbetti salvagente, il fatto di rimanere in mare da giorno, sono tutte caratteristiche dettagliate a livello internazionale in materia. Purtroppo quello che succede è che nel mar Mediterraneo centrale le situazioni sono sempre situazioni in cui vi è un rischio concreto di perdita di vita umana nel mare e che fanno scattare quegli obblighi normativi riguardanti la, appunto, salvaguardia della vita umana al mare e la riduzione del rischio di perdita di vita.
Di fatto tutte le barche che partono dal sud del Mediterraneo sono barche in pericolo, è questo che stai dicendo?
Sì, purtroppo sì, sono tutte barche in pericolo, tant'è che incluso le imbarcazioni che arrivano e che riescono a raggiungere per esempio Lampedusa spesso e volentieri portano anche purtroppo persone morte a bordo, no? In situazioni veramente limite, ed è evidentemente il motivo per cui anche la Guardia Costiera Italiana soccorre queste stesse imbarcazioni nel momento in cui raggiungono per esempio la zona SAR italiana, o che porta anche a far sì che la stessa Guardia Costiera Italiana coordini operazioni di soccorso in mare al di fuori della propria area di competenza.
Amazon si aggiunge alle aziende big tech che tagliano posti di lavoro. 10.000, dice oggi il New York Times. La decisione segue quella di altri grossi nomi del settore, da Meta, Twitter, a Microsoft, un lungo elenco che somma circa 100.000 posti di lavoro saltati nella cosiddetta Silicon Valley, tra l'1 e il 2% del totale. Fine della bolla, cause contingenti o un assestamento strutturale del capitalismo? Un mix delle tre cose. Sentiamo Massimo Alberti.
Jeff Bezos oggi ha fatto un annuncio: vuol disfarsi della maggior parte dei 124 miliardi del suo patrimonio per fare beneficenza per l'ambiente contro le diseguaglianze. Curioso da parte dell'inventore di un'azienda che ha fatto scuola nelle politiche antisindacali, nello stesso giorno in cui il New York Times ipotizza che intanto l'azienda da lui fondata si disferà di 10.000 lavoratori, l'1% del totale, in una società che vive soprattutto di lavoro precario. C'è da dire che il capo finanziero di Amazon, Brian Olavsky, nei giorni scorsi aveva parlato addirittura di 27.000 tagli che l'azienda avrebbe fatto negli ultimi mesi. Amazon è un caso specifico ma anche simbolico della crisi che investe il cosiddetto Big Tech. Amazon è nota per lavorare sostanzialmente in perdita per uccidere la concorrenza. Questo richiede però un'ampia capitalizzazione, vantaggiosa fino a quando il denaro costava zero, problematica ora che i tassi sono saliti e il denaro costa caro. È un pezzo del problema che riguarda anche altre aziende, più o meno grandi, più o meno startup. Tre grossi nomi hanno tagliato posti di lavoro recentemente: Meta, Twitter, Microsoft, ma anche Netflix e Snapchat. Chi non ha tagliato ha drasticamente ridotto le previsioni di nuove assunzioni. Pesa il rimbalzo post pandemia, in cui questi servizi erano cresciuti vertiginosamente, e forse è presto per dire se si tratti di una crisi come per le dot come inizio 2000, ma certo è un problema più strutturale del semplice rimbalzo. In futuro elargire finanziamenti senza un immediato ritorno sarà più difficile. Il calo della domanda e l'imminente recessione spingeranno ad un ridimensionamento che non sarà breve e peserà su chi ci lavora, perché uscire dalla produzione di beni immateriali renderà estremamente difficile ricollocarsi, tantomeno alle stesse condizioni, perché anche la manifattura e i beni immateriali non se la passano per niente bene.
è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Diana Santini, Emanuele Valenti, Massimo Alberti e Michele Migone. La prossima edizione del Giornale Radio è alle 22:30. A tutti una buona serata.